dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 1 febbraio 2020. Non ci ferma il virus, non ci ferma il lockdown, non ci fermano neanche le mareggiate famose di Milano. Siamo tutti pronti come al solito per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano io sono Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno, bentornati a tutti su Digitalia, ben buonasera ai miei colleghi, caro Michele.
Buonasera.
Michele Di Maio, Francesco.
Buonasera, Facconi. Buonanotte, buongiorno a tutti.
Francesco Facconi, da Milano, con la famiglia ribelle, che non gli ubbidisce.
Che osano mai guardare la televisione mentre facciamo Digitalia, come fanno?
Magari stavano guardando Digitalia, che ne
prendi
sai?
Due linee internet, scusa, anche tu.
Sciocco io a non averci pensato,
no,
prima.
Però effettivamente se tu gli metti un routerino attaccato all'Apple TV con una sim, che ne so, della O-Mobile, della Iliad, di quelle lì a low cost, loro si guardano tutti gli stream che vogliono durante la diretta. Tu non gli rompi i maroni, potresti.
No, ma possono non guardare qualcosa.
Esatto. È vero, effettivamente è molto meglio chiuderli giusto in cantina durante la diretta.
Vedo che hai capito.
Effettivamente è molto più efficace. Va bene, ringraziamo i giornalisti italiani che ci danno il là per le nostre introduzioni. Questa della mareggiata di Milano mi è piaciuta tantissimo, che mi hanno mandato, non so da quale quotidiano sia presa. Com'è stata la mareggiata a Milano, Francesco?
Guarda, voi che siete cittadini, tu di Sanremo in particolar modo, non puoi capire, ma qua quando s'alza la tramontana e il mare spazza via tutto è un problema, sai.
Va bene, quando arriveranno le mareggiate a Milano ci sarà veramente da preoccuparsi.
Seriamente da preoccuparsi.
Altro che i rialzi e i ribassi della borsa. E cominciamo con la vicenda GameStop, Robin Hood. Franz, dai, sei tornato con le tue capacità riassuntizie. Scatena,
diciamo
vai.
Subito la
vai
parola
che
non si
a
potrà dire
col mio esame di finanza fatto 15 anni fa.
Allora,
vai.
Aspetta, partiamo dicendo shortare.
No!
Così abbiamo già detto la parola chiave di tutto questo. No. Allora.
No.
Allora, vediamo un po' di partiamo da un momento indietro. Che cosa sarebbe questo short delle azioni? È praticamente quando quando praticamente si scommette che un'azione va a ribasso, sì, vendendola prima di senza averla, sì, in modo tale che una volta la si affitta, fondamentalmente la si rivende,
si
in modo
compra
tale,
il diritto
a volte, sì,
si compra
a volte
il diritto,
si
diritto di
ha un nome comunque, Francesco, l'operazione in italiano, ed è vendere allo scoperto, per cui non serve shortare, vendere allo scoperto,
che è un meccanismo di finanza un po' discusso, che praticamente scommette sulla perdita del titolo. E quello che tanti investitori, tanti fondi di investimento hanno fatto in questo periodo è scommettere che un'azienda come GameStop America, che non si sa come mai dovrebbe andare male, perché alla fine è un po' la nuova Blockbuster Video, no?
Non so se vi ricordate. Motivo per cui possa andare male. Okay.
Esatto, cioè affittano dischi fisici da poter usare nelle console che oggi non hanno più neanche il lettore dei dischi, per cui cosa potrebbe succedere di storto?
Però vendono le console, vendono i giochi,
vendono le console, in realtà hanno fatto,
certo, nell'anno in cui
degli accordi con Microsoft
casa,
per vendere i... Esatto, hanno fatto accordo con Microsoft per vendere le Xbox e i diritti anche sui giochi comprati successivamente, quindi in realtà qualche possibilità c'è. Adesso stanno anche poi, sono entrati nuovi investitori che stanno cercando di ritirarla su, ma le scommesse dei grossi fondi di investimento sono che GameStop continuerà a scendere. Su Reddit, che è un po' il male di tutta questa internet, hanno iniziato a organizzarsi su un subreddit chiamato Wall Street Bets, popolato da un paio di milioni di persone, di investitori amatoriali, di quelli che durante il lockdown hanno iniziato a giocherellare, a scoprire come funzionano le varie piattaforme di trading, tipo Robinhood, che è diventata molto famoso in questi giorni, quindi piattaforme usabili da comuni persone, non servono avere grandi quantità di soldi per riuscire,
sì,
a farlo.
Robinhood è nata proprio come piattaforma di democratizzazione del trading, perché ti permette di comprare delle piccole quantità senza un costo fisso. Mentre se tu compri su Fineco, su Fideuran, sul classico banking
devi
online, che oramai hanno tutti, puoi comprare delle azioni, ma paghi di fatto delle commissioni che fare trading su piccole quantità di azioni non lo rende, cioè dovresti avere delle variazioni del titolo tali per assorbire quello che paghi ogni volta che fai un movimento che non vale la pena. E invece Robinhood
e qua
si
compri pezzettino per volta, piccole cifre, e ti fai i tuoi investimenti. Quello che hanno fatto su Reddit è stato iniziare a dire: ok, comprate le azioni di GameStop. Che in questo modo si aumenta, quindi si riduce l'offerta, si aumenta il valore.
E si mette in quel posto agli hedge fund.
E l'idea è stata: comprate e tenete, non vendete, lasciatele crescere all'infinito. E fondamentalmente questi fondi di investimento, questi hedge fund, si sono trovati che le azioni invece di scendere salivano. E la loro scommessa, quindi di shortare, di vendere. Sei pronto già col campione, bravissimo. Di vendere allo scoperto e quindi di guadagnarci un sacco, si è trasformata addirittura in miliardi di dollari buttati via fondamentalmente, allora, trasferiti poi alle casse di questi investitori.
Okay. Hedge fund si chiamano fondi speculativi nella nostra lingua, e comunque al limite fund e non found, non sono trovati, ma a parte quello Michele fa un gesto di vedo che non è particolarmente d'accordo su questo mio appunto, però se li chiamiamo fondi speculativi ci capiamo tutti bene senza problemi. La scommessa...
No, perché perderesti in realtà il perché si chiamano hedge fund.
Allora, hedge fund si professore, ci spieghi.
Allora, si chiamano hedge fund perché utilizzano per fare profitti il metodo dell'hedging. Cosa vuol dire? Che se da una parte shortano le posizioni... grazie. Alcune posizioni... Nel frattempo dovrebbero controbilanciare il loro portafoglio con delle posizioni del lato opposto, e questo è uno dei motivi che ha fatto crescere ulteriormente il costo delle azioni di GameStop. Quindi se da una parte stavano perdendo soldi per appunto la posizione di short, dall'altra stavano comprando azioni al prezzo che a quel punto era diventato un prezzo di mercato.
Certamente.
Di svariate volte quello originale, per compensare queste perdite, ed è per questo che si chiamano hedge fund.
Perfetto. E quindi fatto il meccanismo di questi fondi speculativi stesso è quello che ha messo in crisi, perché ha fatto da volano. Nel momento in cui dovevano rientrare delle perdite, hanno amplificato l'effetto. Perché io non so, effettivamente sono tanti, alcuni milioni, no, su questo Reddit. Non si sarà messo il 100% a comprare azioni di GameStop.
No, però ci si sono messi in tanti.
Beh, metti che
si sono messi
in 10%.
Tanti su un'azione semimorta, perché poi
esatto,
è quello il punto. Okay. Perché hanno scelto...
Comprandola a $12
soltanto...
in media, che era il prezzo originale di Capodanno, ed era un, fra l'altro, i grandi... proprietari di azioni di GameStop stavano tutti vendendo, quindi c'è stata anche un po' una disaffezione dei grandi investitori, facendola salire poi a cifre che a un certo punto hanno superato i $300, arrivando anche a picchi di oltre 400. Quindi,
e poi c'è stato un secondo capitolo, che è stato quello dell'interruzione delle trattazioni, perché a un certo punto Robinhood ha bloccato la possibilità di scambiare questo titolo, il titolo di GameStop e alcuni altri che in maniera minore venivano coinvolti in questo meccanismo.
Michele, tipo lei. AMC, che è una catena di cinema. Ovviamente hanno scelto apposta questi business morti, proprio perché diventa più facile con, se vuoi, quantitativi minori di operazioni di andare a influenzare il...
Dove ci sono pochi movimenti, i tuoi movimenti esatto. Contano di più, certamente. Su un titolo molto scambiato è più difficile che lo vedi. E c'è stato un urlo corale da Reddit di condanna nei confronti di Robinhood, che era passato dalla parte dei cattivi. Robinhood, già anche dal nome, dovrebbe essere dalla parte dei, e il modello, la mission era quella di democratizzare gli scambi. Dice: sì, adesso Wall Street ha paura di noi, e Robinhood passa dall'altra parte. Che è vero,
sì,
ed è falso, nel senso che Robinhood...
Esatto.
Non ha ha volontariamente bloccato queste trattative, questo commercio di azioni, perché è obbligato dai meccanismi a cui deve sottostare per lavorare, perché lui per lavorare deve interfacciarsi con il mondo della finanza. Per fare questo, come tutti quelli che permettono di comprare azioni, deve passare attraverso delle camere di compensazione, che sono delle aziende possedute dagli stessi fondi e anche da Robin Hood. È come se fosse un loro consorzio e che fa da compensazione e che richiede a ognuno dei fondi che partecipano e che a cui permettono di scambiare azioni di mettere dei fondi a garanzia, e questi fondi a garanzia crescono nel momento in cui i titoli che vengono trattati aumentano di volatilità, perché devono servire a compensare. È un meccanismo che è stato istituito in seguito, credo, al crollo addirittura della Grande Depressione o robe del genere. Serve per evitare che un casino o un fondo o un'entità come può essere Robin Hood, se va a gambe all'aria, contagi tutto il sistema e vada tutto a gambe all'aria come un gioco del domino. E allora la camera di compensazione ha queste regole obbligatorie, che nel momento in cui tu non rispondi a questa richiesta di aumento di questi fondi di compensazione, ti bloccano gli scambi. E questi sbalzi così grossi hanno fatto sì che di fatto quelli di GameStop si sono visti recapitare un'email con scritto: vi abbiamo bloccato tutto, avete 24 ore per trovare avete 24 ore per trovare un miliardo di dollari, se no siete fuori dai giochi.
Questa operazione ha causato fra virgolette 3 nuovi miliardari almeno e parecchi milionari, quindi persone che hanno investito poche decine di migliaia di dollari e si sono trovate appunto la vita cambiata decisamente.
Allora,
e questa cosa ha portato chiaramente, no, ti lascio Michele, ma anche Robin Hood, abituato a trattare per centinaia, migliaia, decine di migliaia di dollari, a trovarsi a trattare appunto quantitativi milionari per cui non era abituata. Vai Michele.
No, allora, quello che volevo dire è la solita, come quando si dice Bezos ha $1 miliardo, è una persona ricchissima, però non ha $1 miliardo
anch'io
da qualche parte.
Anch'io avevo 200.000 euro in Bitcoin, esatto. Poi il signor Mt. Gox me li ha nascosti,
ecco,
alle Cayman.
Vabbè, lì è un po' diversa la situazione, però nel caso di Jeff Bezos e ovviamente anche delle persone che tu dicevi, tu hai un equivalente di soldi della borsa, se vuoi trasformare in moneta corrente, allora se lo fai e trovi qualcuno che è disposto a comprare quelle azioni a quel prezzo, allora diventi anche un milionario nel mondo reale. Nel momento in cui però tu inizi a vendere, ed è questo il motivo per cui se tu vai oggi, tutto questo è ancora molto in progress, le azioni di GameStop sono abbondantemente ancora sopra la media, stamattina se giravi su Wall Street Bets
perché sono ancora tutti in hold, permettimi.
Cioè stanno holdando,
stanno tenendo le posizioni e non stanno vendendo. Dice giustamente Michele, quello che c'ha 2 miliardi di dollari in azioni GameStop, nel momento in cui li vende, dopo che ne ha venduti 100.000, il valore si è dimezzato. Ne vende altri 100.000, il valore si è dimezzato.
Scusami, per quando dici che hai venduto intendi che hai sellato?
Hai sellato il cavallo, questo te lo passo senza no, perché sellare il cavallo effettivamente esiste.
Esatto. E quindi no, il punto è un po' questo. Poi stamattina appunto, anche dal punto di vista, la storia veramente non è ancora arrivata a una fine, perché stamattina ad esempio dicevano che gli hedge fund stavano provando a fare delle counter action.
Scusate, non avevo detto proprio.
Non sei attento, Franco.
Leggevo di questa short ladder dove gli hedge fund stanno provando con delle piccole. Oggi Darth Vader alla fine non avrà più voce. E stanno provando con piccole quantità di scambi a tirar giù artificiosamente di nuovo il valore di GameStop per tornare nelle loro posizioni originali. E quindi dicevano: non ci cascate, tenete.
Beh, è un bel giochino. Però adesso, al di là della notizia, della cronaca di quello che è successo, c'è un grosso spazio per il commento. Sono entrati nell'argomento personaggi dello spessore di Elon Musk, di Alexandra Ocasio-Cortez. Effettivamente, da una parte Wall Street ha dito ai ragazzini di Reddit che poi è tutto a dimostrare che siano tutti ragazzini, come un qualche cosa che va contro le regole del sistema, nel senso contro il buon senso. Non si può comprare un qualche cosa, un business che di fatto non ha basi, che di fatto non ha futuro, e drogare il mercato così fa perdere un mucchio di soldi sia ai fondi speculativi, poi anche a tutti i pensionati che hanno delle quote nei fondi speculativi, ma poi nel momento in cui bisogna vendere può mettere nei pasticci anche agli stessi, tra virgolette, ragazzini di Reddit che hanno comprato. E quindi ovviamente l'establishment è un po' scandalizzato da tutta questa cosa qui, un po' perché gli hanno rotto le uova nel paniere, eccetera.
Dall'altra... Poi hanno anche paura, perché se fanno notare sta cosa dicono sì, però anche voi fate lo stesso giochino.
Esatto.
Per cui insomma proprio di dare la colpa e sperare che la SEC intervenga.
Diciamo che dal punto di vista di chi lavora nella finanza, ci sono dei meccanismi, ci sono delle regole non scritte, ci sono degli usi. Poi la borsa è il mondo dove ne succedono di tutti i colori, specialmente appunto nei fondi speculativi, eccetera. Per cui non è vero. Però questi sono ancora più, tra virgolette, ignoranti, non nel senso di non, ma anche nel senso rispetto al mondo gessato, noi siamo quelli della finanza, certamente. Però invece quelli ignoranti, pur avendo fatto una cosa ignorante e pericolosissima, hanno esposto un problema grosso, che è quello il problema di chi vende allo scoperto, di chi fonda dei business per vendere allo scoperto, che in certi paesi ho scoperto che anche in Italia in certi periodi è stato vietato per legge, perché espone a dei rischi anche sistemici non indifferenti.
E... Allora lì però ci sono due differenti tipologie di vendita allo scoperto: quella in cui ti affittano l'azione,
sì, che è quella
la
classica.
Naked,
esatto.
E quella invece dove invece tu effettivamente
la naked è quella dove non hai neanche l'affitto. Tu hai una option, okay. ed è la vendita allo scoperto. Non dico la short perché sennò mi parte il no. Invece la naked short, che non so come si dica, l'ho studiata, non capisco un cacchio di economia, l'ho studiata.
È la
naked short è quella che non ce l'hai neanche, non hai neanche la opzione, ecco, di comprarla, per cui resti proprio in braghe di tela se il prezzo aumenta, eccetera.
È un po' come quando vendono la Fontana di Trevi, fondamentalmente. Più o meno siamo lì.
Più o meno così. Però
tranne che questo è legale, quello no.
Però
questa è comunque una
bella
domanda.
Il concetto è che se la Fontana di Trevi cala di prezzo, tu poi te la ricompri dopo averla venduta a un prezzo più alto e ci guadagni. Il concetto è quello lì.
Certo.
Però effettivamente è un... Elon Musk ce l'ha molto con chi vende allo scoperto, con queste... Lui li chiamano gli shorter, cioè quelli che vendono allo scoperto. Perché di fatto la borsa dovrebbe servire dal punto di vista... Assumiamo un punto di vista etico-morale, la borsa dovrebbe servire
borsa
fare...
etico-morale nella
no,
stessa
no,
frase
no, esatto, beh, si può anche pensare di avere, e a un certo punto è anche necessario, è stato necessario tante volte, no? Pensa ai casini di Freddie Mac e l'altra cosa delle pensioni americane. Ogni tanto serve anche una regolata, perché sennò succedono veramente disastri, vedi Grande Depressione, vedi mutui subprime, eccetera. La borsa dovrebbe avere come scopo ultimo quello di finanziare le attività che funzionano e cercare di far funzionare sempre meglio l'economia, con un effetto trainante e di sistema che fa progredire un paese. E la vendita allo scoperto è il contrario, è scommettere e cercare di fare in modo che qualche cosa perda di valore, che un business vada in fallimento o robe del genere, che poi, per carità, come l'incendio nel bosco, può anche avere un valore all'interno di un sistema, no? Fare piazza pulita delle aziende, dice perderai il lavoro lì ma ne trovi uno meglio dove ti pagheranno meglio, però insomma quando è incontrollato può essere. E leggevo, poi io di queste cose parlo come se mi metto su uno scranno a pontificare come fossi un professore di finanza,
no, Franco,
e non ne capisco un H, ma cito, dico cose che ho letto, che ho studiato ieri, oggi, in questi giorni. Leggevo una cosa interessante, che uno dei grossi problemi, che è poco commentato spesso, è la ipercapitalizzazione del mercato. Cioè c'è un parametro che ti dice quello che è i soldi totali che sono in, in borsa,
sì,
rispetto al valore stimato della, di tutta l'economia di un paese o del mondo o di un settore, eccetera. Questo valore, che ai tempi di Clinton era torna all'80%, cioè per 100 valore, 100 dollari di valore di mercato c'erano 80 dollari in borsa.
Reali. In economia reale.
In economia,
al contrario.
Esatto, no, il contrario,
cioè i soldi investiti in borsa erano meno dell'economia reale. Piano piano c'è il conto all'inaugurazione di ogni singolo presidente. All'ultima inaugurazione, alla fine del mandato di Trump, erano tipo 240%, cioè per, certo, per ogni dollaro. Ecco. E questo fa
sì. Non è un caso, tra l'altro, dall'epoca di Clinton, perché il Clinton ha dato via tante di quelle liberalizzazioni,
sì,
parte di queste poi hanno
portato la deregulation,
al crollo,
eccetera,
del 2000.
Però io adesso non lo trovo, perché ovviamente di titoli su GameStop ne abbiamo un miliardo. Andiamo a vedere qual era.
Anche perché le cose cambiano veramente,
quello
sono
che
cambiate
che
tantissime in questi giorni.
Però in realtà un'impennata grossa si è avuta negli ultimi due mandati. Era già salito molto dai tempi di Clinton in avanti, ma negli ultimi due mandati ha fatto un botto. E questo fa sì,
sì, esatto,
che ci sia un'instabilità.
E anche il periodo delle cripto, che comunque sia fanno parte di questo gioco in una maniera un po' diversa, ma si sono affermate, tanto che in questo momento, fra l'altro, sta avvenendo un'operazione simile a quella di GameStop anche su un paio di criptovalute, sempre grazie.
Mi
e
dico,
queste probabilmente hanno portato anche lì ad aumentare questo valore di capitalizzazione, di scommesse in borsa, eccetera. È tutto collegato.
Lì è giusto, cioè, aumentarlo, perché tra un po' Mt. Gox ridistribuisce i bitcoin e mi dà anche i miei, e quindi è giusto che speculiate a rialzo, all'infinito.
Corretto,
fate salire sto cacchio.
Però
di
non ti dirò su quale cripto sto scommettendo.
Dicono che l'argento sia il prossimo
prossima,
obiettivo,
sì,
di Wall Street Bets. Sì.
Bets. Allora, sì, lì un punto su quello che stavi dicendo tu, e che in generale, allora, la borsa non ha il collegamento tra borsa ed economia reale, è veramente flebile. E il fatto che negli ultimi anni, come dicevi tu, sono confluiti i capitali, è un problema, perché vuol dire togliere capitali dall'economia reale. Tu, invece di creare una nuova azienda sul territorio, li metti in borsa e scommetti su quello che è. Il risultato è, ad esempio, Tesla, che vale più di tutti i suoi concorrenti nel mercato dell'automotive messi insieme.
Certo.
Che per quanto Tesla possa crescere, questo non ha, ripeto, nessun collegamento col reale valore di,
sì,
Tesla.
Il numero
come
di automobili vendute, prodotte mai.
Non ha logica dal punto di vista economico. Infatti,
la logica è quella di breve termine, nel senso che tu, nel momento in cui le azioni, non scommetti sul fatto che questa azienda tra 20 anni avrà fatto il mazzo a tutti, ma
sì,
scommetti sul fatto che probabilmente nei prossimi 6 mesi, 12 mesi, Tesla farà un qualche cosa di wow, per cui qualche allocco più allocco di te ti comprerà,
esatto,
le tue azioni a più di quello che
hai comprato.
Multilevel
marketing si chiama.
Ok, vedi che hai studiato per un motivo alla Bocconi.
Che è il contrario di shortare.
Io oramai do il tempo. E quindi sì, è un bel problema poi, quando poi, appunto, sarà ancora un problema ancora più grande quando tutto questo castello di carte, e non soltanto parlo dell'affair GameStop, ma in generale, cade. Perché poi noi in Europa, e in particolare in Italia, siamo anche un po' più sicuri, perché le nostre pensioni, o chi ne ha una, non sono collegate a questo tipo di andamenti, mentre invece negli Stati Uniti, dove il sistema pensionistico funziona in maniera estremamente diversa, il 401k eccetera eccetera, lì perdi i soldi della pensione,
sì,
quindi
certo,
diventa un problema. Vediamo.
Sì,
vediamo.
Quindi noi stiamo festeggiando, fra virgolette, che i fondi cattivi di speculazione hanno perso soldi, quando in realtà probabilmente anche tante persone normali.
Poi nei fondi cattivi c'hai i soldi anche tu, Francesco. Perché quando tu,
esatto,
vai alla Fideuram, vai alla la banca...
Ma io soldi non ce ne ho da nessuna parte, tranquillo.
E metti i soldi,
quindi,
e gli dici, ma me li metta dentro, che ne so, moneta sicura. Moneta sicura investe in ovunque, tra cui anche una piccola percentuale in un fondo, la cui piccola percentuale è dentro quell'hedge fund lì. No, me lo faccio da solo.
È cartolarizzato.
Ecco, Va bene, è cartolarizzato. Pippolo 4343 ci dice che siamo professionali, c'è poco da dire. Franco, Massimo, Giulio, Francesco e Michele sono dei veri professionisti del podcast e la qualità non ha nulla da invidiare alle trasmissioni presenti su radio commerciali. Notizie sempre molto interessanti, affrontate con ironia e sagacia, un punto di riferimento per chiunque si voglia informare su tematiche digitali. Ultima cosa, anno nuovo, sigla nuova? Rinnovata. Tu devi sapere, sei mai andato a messa? A messa non è che puoi dire, ma non è che
stai parlando con me, con Francesco, con l'ascoltatore.
Sto parlando con Pippolo 4343. Ah,
okay. Raga, è il momento sbagliato, l'hanno appena riformato e cambiato tutto, quindi non è il momento di dire queste cose.
Non dicono più l'Ave Maria a messa.
In latino.
A messa non l'ha mai detta l'Ave Maria, se è per questo, però...
E sono aggiornato, ma la mia messa sì. Vedi. Grazie, con tutto questo, grazie Pippolo, per ringraziare Pippolo e ricordare i nostri ascoltatori che ci aiutano tantissimo le recensioni su Apple Podcast, su tutte le varie directory, dove volete, dove mettete una bella recensione, se ce lo fate sapere, magari se sono belle, ci piace anche leggerle in diretta. Grazie Pippolo, grazie ai nostri ascoltatori che ci sostengono sempre. Clubhouse, ma voi ci siete su Clubhouse?
No, io sì, da questo pomeriggio.
Basta, ne stai abusando.
È vero, il nostro Cupini mi ha finalmente invitato in questa cerchia di eletti, super eletti, che in realtà non potevamo neanche parlarne perché top secret, cioè senza l'invito non si può entrare.
È come Fight Club?
Ma di più. Molto. C'è l'Omaha Club, lo sanno tutti.
La prima ormai regola del Clubhouse è che non si parla di Clubhouse. Va bene, no, raccontaci.
Che è vero, fra l'altro è una regola vera questa. Perché
sì.
Non,
allora infrangiamola subito, perché noi siamo quelli che la regola ce ne frega.
Facciamoci cacciare.
Okay, è per quello che è da un anno che non ci invita nessuno.
Ma se parlano tutti di Clubhouse in questo momento. Anzi, su Clubhouse è quel social, è un social in quello stadio di sviluppo caratteristico di tutti i social, che è caratterizzato dal fatto che tutti quelli che ci entrano producono dei contenuti in cui il cui argomento è il social stesso.
Il social.
Per cui se
è
tu
un
entri
meta social.
Se tu entri, ma tutti i social sono così, no? Quando c'è poca gente, tu entri su Clubhouse, la gente inizia a provarlo, si collega, apre le stanze e inizia a parlare, dice, ma tu cosa ci vedresti su Clubhouse? Ma secondo me Clubhouse sarebbe bello perché questo. Quindi il 90% della roba.
Però come funziona? Allora, facciamo una digressione. Gli utenti di WhatsApp odiano quando un loro amico gli manda un messaggio vocale, no? E generalmente rispondono con un messaggio vocale in cui dicono non ho nessuna voglia che tu mi mandi un messaggio vocale. E allora qual è l'idea geniale di questo social network, oltre al fatto che non se ne può parlare in giro, che è solo ed esclusivamente messaggi vocali?
Sì, però non sono messaggi vocali, Francesco.
No,
è diverso,
sono,
è diverso.
Sono camere di discussione vocali, in realtà, in cui effettivamente si mandano si contribuisce con la propria voce. C'è una certa attenzione a cercare di farlo in una maniera abbastanza buona, quindi il software aiuta anche a avere una qualità, a cercare di mantenere la discussione, perché comunque solo alcune persone possono contribuire. Diciamo, forse anche il modo in cui è nato, ovvero a inviti, con un numero di inviti molto ristretti, ogni persona ne ha due al massimo, quindi ti scegli bene chi portarti dentro, ha creato una piattaforma che per ora, è ancora abbastanza educata, perlomeno così sembra. Io ci ho giocato un po' questo pomeriggio, devo ancora entrare.
Allora immaginate, meandri. Voi entrate e vedete, vi fa scegliere se avete già degli amici, dei vostri contatti su Clubhouse, vi permette di seguirli, gli dite quelle che sono le vostre preferenze in termini di argomenti, vi fa vedere una serie di stanze. Entrate nella stanza e siete gli ultimi, cioè siete nella parte più in basso dell'interfaccia utente. In alto c'è l'amministratore e i parlanti, cioè quelli a cui l'amministratore ha dato il permesso di essere coamministratori o di contribuire all'argomento. Tutti parlano tra di loro, ognuno si muta, c'è un'etichetta abbastanza consolidata in cui tutti si tengono in mute. Continuo ad abusare di Darth Vader. Parlano uno alla volta, chi ha creato o uno degli amministratori fa da moderatore della discussione, poi c'è una parte intermedia dove ci sono le persone che ascoltano solo e che sono seguite però da qualcuno nella parte alta dell'interfaccia, tra qualcuno di quelli che fanno le discussioni, e poi ancora più in basso ci sono quelli come voi, quelli che sono appena entrati, nessuno li segue ancora e possono ascoltare. Sia quelli della seconda sia quelli della terza parte dell'interfaccia hanno la possibilità di alzare la mano nel momento in cui vogliono intervenire, e l'amministratore può decidere se dargli o meno la parola, e a quel punto vengono spostati nella parte in alto dell'interfaccia. Ovviamente se dici delle cose serie poi molti ti seguono, e quindi è più facile che tu sei almeno nella parte intermedia dell'interfaccia. Questo è quello che riguarda. Però ha delle caratteristiche che lo rendono abbastanza unico e che possono essere quelle che ne decreteranno il successo o il non successo. Il primo, vabbè, l'ha detto Francesco, è tutto audio, completamente audio. Non c'è video, non c'è immagini, non c'è testo, solo audio. C'è testo nella vostra bio, avete una bio, una biografia come quella di Twitter, poche righe e una foto. La seconda caratteristica è che è effimero. Tutto quello che dite su Clubhouse rimane su Clubhouse e rimane ascoltato solo in diretta, non può essere linkato fuori, non può essere ascoltato in un secondo momento.
Si può registrare se tutti sono d'accordo.
Questo non lo sapevo,
che però,
interessante.
In una
però.
Chat di 1000 partecipanti, che tutti siano d'accordo e diano il consenso.
Beh, credo tutti
difficile.
Quelli che parlano, per cui è difficile che ci siano 1000 nella sezione dove parlano, anche perché più ce n'è, più è dispersiva e difficile. Diciamo che se entrate in una Clubhouse dove ci sono 4 persone che parlano, riuscite a seguirlo come se fosse una discussione. Se entrate in una stanza dove ci sono 12 persone che parlano, o ci state tutto il giorno, oppure perdete il filo del discorso, li capite come se fossero dei singoli monologhi più o meno sullo stesso argomento. È in diretta, appunto, non c'è niente di registrato, eccetera. Dovete essere lì, vi arriva una notifica: guarda, c'è questa stanza, c'è Michele Di Maio che ha aperto la stanza dove parla del ping pong, ti interessa, entri, se no non entri. Devi essere libero, è lì in quel momento, se no te la perdi. C'è la possibilità di stavo per dire schedulare, mi partiva un altro Darth Vader. C'è la possibilità di programmare.
C'è il riflesso condizionato.
Ma d'ora in avanti ve lo faccio venire anche a voi a forza di Darth Vader. C'è la possibilità di programmare una riunione, una stanza, eccetera, nel tempo, e di farlo anche in maniera cadenzata, che è quello che tanti stanno facendo, lo fanno diventare quasi come fosse una trasmissione, no? La qualità audio, e tutti parlano dall'iPhone o con la cuffietta o dal microfono, per cui non aspettatevi la qualità di una trasmissione radio, eccetera, però i contenuti, per ora c'è gente interessante abbastanza, ci sono quelli che di lavoro devono fare i primi su ogni social, perché la loro reputazione, il loro vendere corsi, il loro fare da cosa dipende da quello.
Tra l'altro in questo argomento non abbiamo ancora detto il nome dei nomi che c'è sempre in ogni argomento ormai, perché è diventato un po' il prezzemolo. Elon Musk è il primo che si è messo a parlare, lui c'è sempre.
Elon Musk
e a parlare di microchip,
sì,
esatto.
Da noi ci sono i soliti, c'è Camisani Calzolari, c'è Montemagno, c'è sempre la solita cricca. Se volete un posto nuovo dove sentire ancora parlare Montemagno, andate su Clubhouse, può essere interessante. Però no, può essere. Io sono curioso di queste cose, io sono di natura, sono diffidente. Però
magari prima o poi lo sperimentiamo anche noi.
Sono stato diffidente di Facebook, sono stato diffidente su Twitter, sono stato diffidente di tante cose, che se invece essere stato diffidente avessi comprato delle azioni sarei diventato miliardario, che GameStop levati. Però non è così, vediamo. Per me può essere interessante.
Quanto ci metterà Zuckerberg a copiare Clubhouse?
Non lo so, non è facile da
dove gli infila la pubblicità?
Non so se è così facile infilarlo dentro all'ambiente di Facebook. È molto diverso. Poi, per carità, può fare un clone o comprarselo se quelli della SEC glielo lasciano.
L'hanno valutato 1 miliardo. Quindi insomma.
Vabbè, è un unicorno. Non è tanto, diciamo, per una cosa che ha già fatto il giro del mondo. Penso che salirà ancora parecchio di prezzo, poi magari crolla, poi magari cosa. Però può essere interessante. Noi possiamo farci qualche esperimento. Stavo pensando di provare a fare un post trasmissione del giorno dopo, cioè aperto a tutti i più affezionati ascoltatori digitaliani. Aspettano il martedì mattina, ascoltano la puntata. Se noi tipo il martedì alle 6:30 di sera, tornati da lavoro, provassimo ad aprire una stanza su Clubhouse dove aspettiamo, diciamo magari tra di noi le cose che ci sono venute in mente ripensando agli argomenti della puntata del giorno prima, e poi appena arriva qualche ascoltatore che alza la mano gli facciamo dire la sua. Ad esempio, chi ha ragione secondo te tra Franco e Michele nell'ultimo scazzo micidiale, eccetera, e di lì può nascere una discussione, fare mezz'oretta, 40 minuti di Clubhouse e provarlo tra di noi, vedere come funziona. Potrebbe essere un contenuto in più per i digitaliani, o una porcata totale, che a me piace sperimentare. Digitali anche fatto di questo, vi piace l'idea?
Beh, se mi regali un iPhone vengo anch'io.
Va
Vedi, allora, nel dubbio di chi ha ragione fra Franco e Michele, automaticamente Michele sei fuori dalla piattaforma.
Esatto.
Quindi
ma no,
l'ha fatto solo per quello, Franco.
Quali sono i requisiti?
Ma comunque è una bellissima idea, secondo me.
Un iPhone.
Sì, ho capito, ma quale iPhone? Perché se devo darti un iPhone 4 te lo mando domani, ce n'ho tre nel cassetto. Se ci vuole un 12 Plus dell'anno prossimo ho qualche problema in più.
Lo so, ma mi devi pagare anche per usare un iPhone. Io per contratto non
posso.
Vabbè,
allora non usarlo, se ti devo dire, usalo di nascosto come fanno tutti quelli che devono fare la pubblicità del Samsung.
Quando, esatto, che diremo, che bello il mio nuovo Android, tweeted by iPhone.
Sono su Clubhouse col mio nuovo Android, è la cosa migliore. Allora,
scusate, non devo dire Twitter, devo dire cinguettato.
Esattamente, se no ti parte la cosa. Vabbè, lo proviamo domani. Francesco, alle 6:30 domani sei libero? Fai Clubhouse come?
Dai,
mettiamo la sveglia domani alle 6:30 a Clubhouse. Se non siete su Clubhouse, io ho finito gli inviti, tu ce n'hai ancora, Francesco?
Io dovrei averne ancora uno, quindi...
E vabbè, poi ce li mandiamo a catena. Allora, sul nostro Slack magari, sul canale diretta, chi vuole essere invitato scrive lì, chi ha degli inviti venga lì, eccetera, e cerchiamo di mettere in moto. Poi domani saremo io e Francesco, capito, su Clubhouse. Ci salutiamo, prendiamo l'aperitivo insieme e cosa. Se inizia a aggiungersi qualcun altro, vediamo se pian piano facciamo l'effetto valanga o l'effetto dell'annegato, e Franco e Francesco fanno le bolle dopo che chiudono Clubhouse e non ne parlano mai più su Digitalia.
Dipende solo da voi.
2 minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Un sistema integrato Squarespace, integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace è facile da usare. Non ci sono plugin da installare, si aggiungono le varie funzionalità trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi. Immagini, gallerie, portfolio, player audio, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi è fully managed, che significa che non dovete controllare compatibilità, aggiornamenti, bug, lo fa lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Poi il sistema include strumenti completi per la realizzazione di negozi online, tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E poi design professionali, tutti unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione, così che il vostro sito sia assolutamente unico e diverso da tutti gli altri siti su Squarespace, senza dover installare neanche un singolo plugin. E beh, volete mettere. Poi se avete problemi, supporto utenti 24/7, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace. Niente call center in giro per il mondo. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi. Provatelo gratis. Non vi serve neanche mettere la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitalia e attivate la trial gratuita. Quando finisce, non avete messo la carta di credito, ve ne dimenticate, non avete nessun addebito. Ma se decidete che fa per voi, ricordatevi che avete a disposizione un codice coupon che è Digitalia e che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Digitalia, codice coupon, 10% di sconto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. L'altro articolo pazzesco, questo qui l'ha messo Giulio, è Vast Web of Vengeance, Darth Vader. Vabbè, il titolo si può leggere in inglese.
Non era italianizzato, questo va bene.
Va bene? No, vabbè, l'ho letto in inglese, va bene così, sì. E qui di che cosa parla? Del New York Times, è un articolo serio.
Il tempo di Nuova York.
Sì. Va bene. Francesco, ci riassumi questa rete di vendetta, la rete della vendetta.
Allora, innanzitutto facciamo un riassunto abbastanza rapido perché l'articolo è veramente lungo ma interessante e sembra un racconto dell'orrore. Praticamente parte dalla storia di questo Guy Babcock che ha scoperto su internet, provandosi a cercare su Google, che è pieno di articoli, in particolare anche foto con la sua faccia e sopra scritte delle parole che lo identificano come truffatore, farabutto, pedofilo e un sacco di altre cose orrende. E tutto ciò senza che lui lo sia.
E sono tutti articoli che rankano altissimi su Google, sono i primi risultati quando uno cerca il suo nome su Google.
Anche perché lui, non avendo una grande quantità di notizie su Google a parlare di lui, chiaramente hanno fatto questo, emergono facilmente prime in prima pagina. E così come lui, anche sua moglie, i suoi figli, i suoi cugini, i suoi parenti, suo zio, eccetera eccetera. La storia diventa veramente inquietante man mano che lui va avanti a scavare e cercare di capire come funziona questa cosa, e scopre che tutto questo gli è stato fatto da una persona che si sta vendicando del fatto che suo padre l'ha licenziata da un'agenzia di real estate, quindi di vendita di case, di immobiliare, molti anni prima. E questa persona da sola sta sfruttando tutta una serie di servizi teoricamente leciti, ma che di fatto vivono e prosperano di questo, cioè di costruire contenuti diffamatori e di diffonderli. Tra l'altro questi servizi poi si autoalimentano fra di loro, quindi è anche una catena che continua. Grazie a questo sistema hanno un ottimo punteggio all'interno delle ricerche di Google, quindi permettono di rovinare la vita a una persona, perché di fatto nel momento in cui uno va a cercare il nome di questo Gabe Babcock o qualsiasi altro suo familiare, trova queste notizie. Quindi immaginati di dover comprare una casa da lui e ma dici, ma come, questo è un pedofilo, è un podcaster, è un, cioè, un sacco di cose terrificanti, no? Sul suo conto. E questo fa un po' riflettere su quello che è il potere di un semplice sito WordPress e una buona capacità di organizzare il SEO, quindi l'ottimizzazione dei motori di ricerca, per quello che può fare sulla vita di una persona. Il tutto da un punto di vista americano, quindi senza la possibilità di farsi cancellare, perché fortunatamente qui in Europa abbiamo il diritto all'oblio, quindi nel momento in cui dovesse succedere una cosa del genere non è facile, non è banale, ci vogliono gli avvocati eccetera, ma puoi chiedere a Google per favore cancellami. Non deve essere facile, anche perché questi contenuti saltano fuori in continuazione, si autoricreano, però con un po' di fatica è possibile. Invece in questo caso è anche impossibile andare a rimuovere questi contenuti.
E sì, è una di quelle situazioni in cui davvero non vorresti mai trovarti, anche perché veramente le armi che tu hai sono veramente
zero.
Poche.
Esatto. Non poche, zero. Fra l'altro gli avvocati che seguivano queste cose hanno anche loro subito una vicenda simile. La giornalista che ha scritto l'articolo del New York Times ha subito la stessa cosa, quindi mi sa che anche noi ci troveremo a questo punto. Speriamo sì, che la signora che non ci ascolti dagli Stati Uniti, ma questa storia insomma è veramente inquietante, pazzesca.
Esatto, ricordiamo tutto fatto da una persona che tra l'altro nella sua vita ha avuto vari problemi non solo con la giustizia,
è una persona disturbata.
Sì, esatto, anche con gli ospedali psichiatrici.
Però l'articolo non so se lo mette abbastanza in mostra. Quello che disturba di più non è la persona, ce ne possono essere tante, ci possono essere tante persone che si abbandonano a comportamenti del genere perché sono disturbate di mente o perché sono cattivi o perché hanno un motivo valido per vendicarsi eccetera, ma quello non è il problema. Secondo me il problema è il meccanismo, il problema sono questi siti che sono nati e che di fatto hanno come modello di business la delazione, no? Perché sono siti nati apposta per le lamentele, no? Dici, sì, è venuto l'idraulico, ti ha fatto un cattivo lavoro, metti il suo nome e dici perché sei scontento. Dopodiché questi siti si prestano molto, addirittura alcuni permettono di interagire e richiedere una review delle proprie recensioni negative a pagamento.
$2,000.
Per cui, capito,
neanche poco,
tu vieni infangato lì sopra e devi ancora pagare, e questi siti, più fango c'è su di te, più guadagnano. Altri non ti cancellano proprio e si nascondono dietro quello che è la stessa legge, le stesse leggi che sono in discussione negli Stati Uniti in questo periodo, che sono quelle della neutralità della piattaforma nei confronti dei contenuti. Ah, la piattaforma.
E sicuramente anche la libertà di parola ci sarà dietro. Perché
la piattaforma non è responsabile dei contenuti, per cui non fa moderazione e non è responsabile. E l'utente.
Però non so chi va a scrivere, quindi boh, come faccio a recuperarlo?
È una cosa particolarmente. Diciamo che persone disturbate, più algoritmi, più modelli di business senza una logica e lacune legislative sono quello che sono sono una delle rovine maggiori della società in questo momento, a partire dalla politica fino alla vita dei singoli che si ritrovano rovinata, gente che no, uno cerca un lavoro, la prima cosa che fa un datore di lavoro è mettere il tuo nome e cognome su Google per vedere se sei un assassino seriale o robe del genere, ed è abituato normalmente a non trovare niente, oppure a trovare che Michele ha vinto la gara di bocce a Cinisello Balsamo nel 99, e invece inizia a trovare Michele Di Maio pedofilo, Franco Solerio satanista, Francesco...
No, però se vanno su micheledimaio.com trovano un sito porno cinese.
Davvero? Ma porca
sì, ho lasciato scadere il dominio, qualcuno l'ha comprato. Sì, un mezzo sito porno cinese.
Ed è grazie a quello che hai trovato il lavoro in cui sei adesso, tra l'altro. Quindi...
il side business.
Non andate esatto. Tutti su micheledimaio.com in questo momento, perché povero... ci vado io per voi, ma non è vero.
Eccolo là.
Voglio vedere come il tuo nome
me l'hanno segnalato dalla redazione distribuita, ti ricordi qualche settimana fa che ti avevo detto per favore.
È .it o .com?
No, .com credo.
Ah no, .it è un felicitation e .com va in timeout. Non sicuro.
No, ci avrai qualche filtro forse. MicheleDiMaio.com.
Carica di nuovo senza blocchi dei contenuti. Mi tappo un occhio e mezzo perché ho paura di quello che può venire fuori.
Intanto noi allora, vediamo dai tuoi occhiali
scritta,
che riusciamo a vedere.
Scritta in cinese, pagina bianca. Pagina bianca.
E si vede che forse l'hanno tolto. No, io ce l'ho. Avuto... O solo a me.
Solo a te l'hanno fatta apposta per te. Aspetta che lo apro con Chrome. Okay. Risoluzione host in corso.
Vabbè, quindi diciamo stiamo convincendo tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere un sito brutto in questo momento. No, evitiamamolo, dai.
Diciamo che non...
Anche perché in questo caso sarei quasi un po' fatto da solo Michele, nel senso che si è creato il dominio, l'ha lasciato scadere.
È blandamente erotico, no. È blandamente erotico, cioè, ci sono delle donnine in veste da notte, niente di che. Poi
però
forse se ti abboni e paghi forse di più, però Michele è un onore, no? Avere un sito porno.
No, a parte un onore, cioè, però io qui ci ho visto, cioè qualcuno ha visto che probabilmente è scaduto il mio dominio.
Sì.
E io credo l'abbia comprato apposta.
Certo, l'ha comprato apposta. Vuol dire che sono andati su qualche sito di ranking, hanno visto che non eri proprio uno sconosciuto, eccetera. E hanno detto: vabbè, qui un minimo di traffico ci arriva. Probabilmente lo stesso sito risponde a 10 miliardi di. Vuol dire che gli rende in media di più di quello che pagano per il dominio.
Ma vuol dire che a un certo
costa
punto...
$10 all'anno. Vuol dire che gli
rende... vuol dire che ogni tanto un Michele Di Maio dice: no, l'ho fatto scadere, esatto. Me lo ridai. $2,000.
Ah, tu dici? Ma per quello non c'è bisogno. No, per quello non c'è bisogno di metterci un sito porno. O dici lo metti
come
perché
no?
Michele Di Maio
beh,
si sente
lo
diffamato
metti per
e
farlo,
quindi
è certo.
Sì.
Può darsi.
Era successo anche a me tanti tanti anni fa, nella proto internet che un sito mi fu sostituito con contenuti non adatti.
È possibile.
E...
è possibile.
Marco Pasqualotto dice che cliccando a caso crede di aver ordinato delle mutandine usate. Marco,
sono mutandine usate da Michele.
E vi arrivano le mutandine di Michele.
Era tutto un trucco.
Va bene. smartphone vietati per legge ai bimbi. Vi piace sta cosa? La proposta di Sandra Zampa e anche SPID, Speed per i social. Non quello di Belushi, ma l'identificativo digitale.
Lo speed dei social sui social, vabbè, è una cosa che abbiamo capito ciclicamente ritorna, non credo che dobbiamo ritornare sull'argomento. Quello invece dell'età minima per gli smartphone mi sembra una proposta nuova su cui pare che un senatore di Forza Italia in realtà ci stia lavorando.
Ma non è, come cioè, dire, dovrebbe essere già così, nel senso, si può intestare un abbonamento telefonico a un bambino? Da che età?
Però quello è diverso, perché lì entra il discorso appunto di quanto puoi essere solvente e non e probabilmente... e probabilmente un bambino non può essere...
Un bambino non può
essere, solvente.
Ma può essere un soluto.
Nell'acido, no, in che senso?
Sì, appunto. Aiuto. Vedi, tu hai studiato tanta finanza ma poca chimica e non hai afferrato subito la battuta. Comunque, va bene. Il soluto è quello che finisce dentro al solvente.
Esatto.
Quindi il bambino non può essere solvente, ma può essere un soluto.
No, appunto, mi stupisco che sia necessario arrivare innanzitutto a una cosa del genere, un po' perché è una di quelle leggi che mi chiedo poi come venga verificato. Di fatto, i bambini... spesso hanno in mano il cellulare dei genitori, dubito che un bambino di prima elementare abbia il suo cellulare, il suo smartphone. e contemporaneamente ci sono già leggi che limitano la fruizione di servizi. Non ci si può iscrivere a Facebook, a Clubhouse, a Instagram, TikTok e tutti questi altri sotto una certa età, 13 anni in alcuni casi, 16 in altri, per cui qua se parliamo di bambini delle elementari di fatto si pone l'età intorno, cioè la proposta è in quinta elementare, siamo ben sotto. E quindi come lo limiti? Cioè non puoi dare neanche quello dei genitori per fare il giochino mentre urli dal dentista, cosa che è sbagliata educativamente, ma
non ho una risposta.
Esatto.
Però ho tante domande e ho tanti paragoni, nel senso che io l'intrusione dello Stato nella vita dei singoli l'ho sempre rifiutata, l'ho sempre vista come lo Stato che deve infilarsi fin sotto la doccia. Io lo disprezzo infinitamente, però ammetto che ci sono delle volte che può essere utile. Non lo so, lo Stato ti obbliga a mettere il casco in moto, non è che senza casco tu fai male agli altri, fai male solo a te stesso, però noi accettiamo che lo Stato ci obblighi a mettere il casco quando andiamo in moto, noi accettiamo che lo Stato obblighi i minori a mettere il casco quando vanno in bicicletta sulle piste ciclabili. Questa è una cosa abbastanza recente, però uno può non essere d'accordo, ma quello come società l'abbiamo accettato. Accettiamo che il tabaccaio non possa vendere le sigarette e il bar non possa vendere l'alcol ai minorenni. I social sono meno pericolosi del tabacco e dell'alcol. No,
social sono già vietati, è questa la cosa.
No, sono vietati, ma sono vietati in una maniera inefficiente. Sono vietati in una maniera assolutamente inefficiente. È come se tu mettessi un cartellino sulla bici e non facessi nessun controllo e dicessi: quando prendi questa bici, sei meno di 18 anni, devi mettere il casco. Se non ci sono dei controlli, non ci sono delle multe, il casco non lo mette nessuno. Se nessuno ti ferma in macchina, la cintura di sicurezza, negli anni 80 quando è stato introdotto l'obbligo, non l'avrebbe messa nessuna. Oggi, a furia di obblighi, può darsi che abbiamo una percezione diversa, e anche senza l'obbligo probabilmente l'80% delle persone la cintura la metterebbe lo stesso, tranne quando è di fretta, devo solo spostare la macchina da un posto all'altro e vado di corsa eccetera, la cintura non la metto. Lì la metti solo perché sai che se ti becca il vigile ti toglie la patente, e se fai l'incidente lì muori se non hai la cintura. E lì è la stessa cosa. I social, certo che quando iscrivi dici sì, acconsento, sì, ho N anni, eccetera, ma se non ti dà l'ok quando metti 2002, e tu metti 2001, 2000, 99, 98 finché ti fa entrare, e quello entra. E quello lì è un pattern negativo da matti, perché semplicemente ti istiga, tu vuoi entrare, finché non metti il numero giusto non ti fa entrare e tu continui a cambiare, ed è quasi un'istigazione a delinquere in quel senso, per cui serve un qualche cosa di più.
E questo divieto di usare uno smartphone a un bambino di un'età minore un divieto di legge, come si tradurrebbe?
Non lo so,
visto che già c'è questo meccanismo di dire è vietato, devi inserire la data di nascita, quindi cambio il numero.
Allora, i telefoni hanno tutti dei meccanismi discreti, potrebbero essere migliori se spendessero tutti gli sforzi di sviluppo che spendono per i social network, per la privacy di Apple, per la migliore fotocamera, li spendessero nel controllo dei minori, sarebbero infinitamente migliori, però ci sono e funzionicchiano. Già quelli, renderli obbligatori potrebbe essere un passo in più. Poi dici: come controlli? Già quelli, renderli attivabili velocemente, senza dover entrare in fondo a tutte le impostazioni, ma un telefono da genitore, perché il problema è proprio quello che dici tu, il problema è del telefono del minore, è dai 12 ai 14 ai 18 anni nelle famiglie normali. Poi ci sono i bambini di 8 anni che hanno il telefono e l'account su Instagram e si fanno le foto in posa da velina, e io ne ho visti tra le compagne di Bea, da mettersi le mani nei capelli. Lì vabbè, bisognerebbe prendere i genitori, buttarli in galera, buttar via la chiave e va bene. Però il problema grosso è anche quello che dici tu, cioè il genitore che il bambino non ha un telefono, per farlo stare buono dal medico, dal dentista, dal barbiere, te tieni il mio telefono un quarto d'ora, guarda un video su YouTube, mentre lui è sulla sedia del dentista, il bambino fa le peggio cose in giro per internet, o può farle, per carità. E allora un telefono che ha già un'impostazione disattivata ma tutta configurata, e che nel momento in cui tu dai il telefono al bambino basta fare click, oppure semplicemente il telefono si attiva oltre che con la tua impronta digitale con quella del bambino, ma quando si attiva con quella del bambino, tac, automaticamente fa scattare quei meccanismi, già sarebbe una gran cosa. Ci vorrebbe la possibilità del vigile che ti dice: caro bambino o signor Facconi, mi dia un po' il telefono che ha dato a suo figlio, che devo controllare se i filtri sono attivi. Quello a me sembra molto intrusivo,
mi sembra
esagerato, sinceramente. Però, cavolo, mi sembrava anche esagerato quando ci hanno obbligato a mettere il casco in motorino, che si andava tanto bene senza, potevi fumarti la zizza mentre facevi le impennate, era tanto figo. Però dopo 20 anni dico, hanno fatto bene a obbligarci a mettere il casco. Non lo so, non ho risposta, lo dico, sono in dubbio, però non sono né da una parte né completamente dall'altra.
No, ma allora io sul fatto che sotto una certa età non è lo smartphone il problema, è navigare su internet in maniera non assistita. Per cui, cioè, essere da soli su internet, con YouTube in mano, con la poter installare i social, eccetera, quello no, e sono d'accordo. Mi chiedo se il limitare l'accesso per legge allo smartphone a un minore, un bambino piccolo, che già comunque sia è difficile, secondo me, che abbia un bambino così piccolo il suo personale smartphone, perché già tanti altri vincoli di legge lo impongono, che non è possibile. E mi chiedo quanto sia efficace. Era più quello che non il discorso di...
Non
cioè,
puoi
poi
vietare
chiaro
lo smartphone ai bambini. È come quelli che dicono, il mio cane non viene mai a chiedermi il cibo quando siamo a tavola. Sì, va bene, ok. Un cane su 1 milione nei film di fantascienza. Il bambino è ipnotizzato da quel telefono esattamente come lo siamo noi e non vogliamo ammetterlo. E lui ha ancora meno filtri, per cui lo è ancora di più. Per cui è impossibile pensare che hai un telefonino in casa, che lo usi e che il figlio almeno una volta non ce l'abbia in mano ogni tanto. Per cui vietarlo ai minori è di una stupidità colossale. Costringere, obbligare un certo tipo di comportamenti o di opzioni, eccetera, è una strada percorribile.
Ecco,
non so quanto
che dicevi
sia giusto,
tu,
ma è una strada percorribile.
Quello che dicevi tu di obbligare a mettere dei sistemi di parental control efficaci ai produttori di telefoni, quello mi piace. Ci sono alcuni produttori, Samsung ad esempio, in molti dei suoi telefoni ci ha preinstallato dei meccanismi, che la modalità bambino, che sono fenomenali, ci esci e funzionano come dici tu, con riconoscimento eccetera. Per cui fosse così una roba equivalente in tutti gli altri produttori per legge, ecco, questa sarebbe
è facile da attivare senza andare in fondo alle preferenze eccetera, cioè tipo dalla lock screen eccetera. Quello è molto utile. Adesso Bea ha 12 anni, ha un telefonino suo eccetera, è obbligatorio, c'ha i suoi parental control. Già quello su Safari l'ho dovuto ammorbidirlo, perché a lei piacciono i manga, piacciono i cartoni animati giapponesi, ma se lei cerca manga
anime, allora
sì, cartoni animati anime, ma anche manga, se lei cerca manga o anime, se io metto i filtri di Safari, i filtri di Safari metti o sì o no, se metti che sono filtrati, qualsiasi cosa dove c'è scritto manga o anime non te lo fa passare. Dici, sei sicuro che lei ha investito gli stessi soldi che ha investito sulla rete neurale per giocare a Lego con la realtà aumentata eccetera? Forse no.
Per la cacchina con cui dentro i message.
E lì probabilmente si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di più. 2 minuti, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. La linfa vitale di Digitalia. Digitalia si fonda su non è un modello di business, è una specie di modello di sussistenza, di sopravvivenza, ma soprattutto è un gentleman agreement, un accordo tra gentiluomini, che se no mi parte Darth Vader. E su cosa si basa? Si basa sul fatto che noi continuiamo a lavorare, l'abbiamo preso come un lavoro, non esiste un hobby secondo il quale 4-5 persone vadano, si tengano tutti i santi lunedì sera dell'anno per 12 anni di fila dedicati a una cosa senza averne qualcosa in cambio. Questo è un lavoro, ragazzi, è un vero lavoro, non è il primo lavoro, non ci dedichiamo tutta la settimana, ma almeno per quanto mi riguarda buona parte, una certa parte di tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche. Per i miei colleghi vale la stessa cosa, non hanno magari però leggono, studiano una marea di articoli, tutti i lunedì sono disponibili qui eccetera, Michele si gestisce i video, gli altri gestiscono i social, insomma è un lavoro, ragazzi, non lo mettiamo a pagamento, il podcasting non si presta neanche a mettere le cose a pagamento, ma vi chiediamo qualche cosa in cambio, una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. Volete far continuare a esistere Digitalia come è successo negli ultimi 12 anni? Come negli ultimi 12 anni contribuite, a meno che non siete ascoltatori occasionali una volta ogni 6 mesi, ve lo chiediamo proprio col cuore, dateci una mano, quanto volete voi, ogni quanto volete voi, con PayPal, con Bitcoin, con Satispay, col bonifico bancario. Avete tutte le indicazioni sul sito digitalia.fm, fatelo, noi continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo in trasmissione nel nostro episodio. Alla trasmissione ci pensi tu, chi? Francesco, Michele, come volete? Francesco, c'è il PDF sotto.
Molto
domani.
Volentieri, dai. Allora, ringraziamo, iniziamo a ringraziare i produttori di questa puntata con le donazioni singole di Luca Polignano e le tre donazioni perpetue che ogni settimana ci fanno trovare il loro singolo euro da parte di Davide Tinti, Manuel Zavatta e Marco Pasqualotto, quest'ultimo con un messaggio molto criptico. Digitalia, la GameStop del podcasting italiano. Comical Reddit playing in background. Continuiamo
ma
a ringraziare.
Stai dicendo che siamo shortati?
Shortatissimi. Thanchiamo anche, aiuto, questo è terrificante, ringraziamo anche Claudio P, Davide D'Angelo, Edoardo Zini con i loro 3 euro di donazioni singole e il gruppo dei donatori di a 3 euro ogni mese che sono Diego Violi, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Ivan Anselmi, Enrico Bertoli, Riccardo Peruzzini, Danny Manzini, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Andrea Gelmini, Michele e Diego Venturin.
Grazie a tutti, grazie a voi.
Ringraziamo per i loro 5 euro Daniele M e Davide Romboli e per sempre per 5 euro ma ripetuti tutti i mesi Adriano Guarino, Ivan Vannicelli, Pier Francesco Urbano, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano, Mauro Schiavon, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Simone Zannoni e Matteo Molinari.
Grandi, grazie di cuore a tutti.
Entriamo nella zona dei grandi produttori con le donazioni di 10 euro di Armando G e 10 euro anche da parte di Lorenzo F che ci scrive: ciao, appena mandati 10 euro tramite Satispay che mi pare di capire non permette più di visualizzare il mittente.
Esatto.
Ma evidentemente ti abbiamo recuperato grazie all'email. Complimenti per l'ottima informazione che, come al solito, producete per noi.
È un piacere, è un piacere Lorenzo. Grazie, grazie di cuore.
Grazie Lorenzo, grazie Armando e grazie anche ad Andrea Giovacchini, anche lui 10 euro ogni mese, e a Fabrizio Mele 10 euro che ci scrive: ciao truppa, dopo mesi di donazione ricorrente da 5 mi sono guardato allo specchio e ho aumentato a 10, ve li meritate fino all'ultimo centesimo. Mentirei se non dicessi che siete stati una costante fonte di divertimento, informazioni, risate da ormai 11 anni. In 11 anni sono successe cose che mai avrei immaginato. Se sono la persona che oggi vi sta scrivendo è anche merito vostro. Ad Astra, sempre in attesa di un'altra puntata Marcord con il Becchi. Sono passati già 5 anni.
Sarà durissima, ma prima o poi ci riusciremo. Grazie.
È il nostro
Fabrizio.
Storico Fabrizio Mele, praticamente. Ci farà la biografia. Lo ringraziamo tanto, come ringraziamo Maurizio Galluzzo, anche lui grande produttore con 10 euro ogni mese, e il mitico Tre Trattini, di cui ancora non conosciamo l'identità, che chiude il giro dei grandi produttori della puntata 559.
Grazie a tutti di cuore, mi raccomando, Digitalia FM con tutti i link per le vostre donazioni. Se andate sulla pagina della diretta sono ancora più facili e non c'è scusa, ragazzi, date una mano a Digitalia. Digitalia continua a lavorare per voi. E adesso Michele ci parlerà di birdwatching, uccelli in gabbia, intitola il tuo articolo. No, la sezione
uccelli
del
tuo articolo. Scusa, mi ero perso il volo pindarico. Allora, è un argomento che devo dire ci sta molto a cuore.
A te a quanto pare.
Vabbè, stiamo fornendo degli aggiornamenti, costanti.
Esatto. È un follow up
su quello di cui abbiamo parlato, credo, un paio di settimane fa. Vi ricordate di quella cintura di castità che era stata hackerata e c'era un tipo, un cinese se non sbaglio, che era stato hackerato, ma fortunatamente non aveva addosso l'oggetto. Ecco, Motherboard, il magazine tecnologico di Vice, ha beccato invece uno.
Che ce l'aveva.
Che c'è rimasto dentro.
No. E ce l'ha ancora, mi sa, questo punto.
Aspetta, ce l'abbiamo in diretta, aspetta.
Ecco.
Mi sa che l'hanno shortato.
Basta. Allora, praticamente... Senso. Sam Summer, Samuele Stati, che non so se era uno pseudonimo, io non l'avrei detto in giro su una testata come Vice, comunque si trovava a casa sua quando a un certo punto la sua cintura di castità si è chiusa. Pensava in realtà che inizialmente fosse un giochino con la fidanzata, che quindi facesse parte del gioco. E invece no, perché gli è arrivata poi una... non so come è stato contattato dall'hacker che gli ha chiesto insomma 1000 euro in bitcoin per avere indietro quello che gli serve, ecco. E niente, lui pare che in realtà gli abbia dato anche i 1000 euro, però in realtà lo hacker ci ha preso gusto, gli ha chiesto altri soldi e
gli ha chiesto 1000 bitcoin in euro.
1000 bitcoin in euro?
No, appunto, dopo aver chiesto 1000 euro in bitcoin, hai detto, ecco. Ora fai 1000 bitcoin in euro, che era più vantaggioso.
E al che Summer, ecco, c'è un attimino rimasto, ha provato ad andare lì con la fidanzata a provare a tagliare la cintura, che non
ha... Che strumento ha usato?
Come?
Che strumento ha usato?
E mi pare che parlava di una pinza, non lo so, che sia anche fatto un po' male. E il problema è che poi questo tipo di hardware non ha delle sicure di emergenza, perché fa parte
del
gioco quello.
Certo.
Non deve averle, ecco. E quindi no, credo che alla fine abbia hackerato fisicamente la sua cintura di castità, ha liberato l'uccello dalla gabbia e niente, con qualche ferita, però alla fine ce l'ha fatta.
Non
e ha buttato il gingillo.
Io lo so che è una vergogna terrificante, ma se vi capita, non usate le cinture di castità online, per piacere, ma se vi capita andate al pronto soccorso. Lo so, è brutto, è bruttissimo, eccetera, ma è più brutto farsi male da quelle parti lì. Lì c'è gente che hanno gli strumenti apposta, perché succede quasi tutti i giorni roba del genere. Hanno il modo di radiografie, ecografie, eccetera, di infilare roba lì dentro senza farvi il minimo danno. Per cui, per favore, non toglietela da soli e per favore.
Allora, se proprio la cintura di castità, quella non connessa in questo periodo, ma è tutto, meglio evitarla.
Ma tutto quello che può,
cioè, limitate dal fabbro,
ma anche il frullatore non usate quello connesso, cioè, non ce n'è bisogno. Tanto abbiamo, lo so che è figo, lo so che è divertente, eccetera, ma rischi, benefici. I benefici sono: ci divertiamo, mi piace, eccetera, perché tanto non è che frullatore connesso, oddio, chissà che bello. Però noi geek ci piace, no? Dice, c'è il frullatore connesso. Però pensiamo anche ai rischi, e i rischi, cioè, iniziano a essere grossi, perché c'è gente che...
Qual è il rischio del frullatore connesso?
Se lo usi come cintura di castità,
se ci infili il gingillo dentro,
che inizia a funzionare quando ci metti le mani dentro per schiacciare bene la banana, senza che tu schiacci il pulsantino, ecco. Magari ti fa saltare due dita. No, io non lo so. Beh, poi ho fatto un esempio stupido, quello del frullatore, ma non... oramai è comune, c'è un mucchio di gente che ha capito che può vivere
le porte
magari
di casa.
Non diventare miliardario, ma vivere semplicemente bloccandovi qualcosa e ricattandovi. E allora, se vi blocca un qualsiasi aggeggio che non vi fa male, non è attaccato al vostro corpo, eccetera, al massimo perdete l'aggeggio. Se vi hackerano il computer, eccetera, e non avete il backup, peggio per voi. Ma se vi hackerano il portachiavi che fa din din, al massimo buttate via il portachiavi, ecco, non fatevi mettere in gabbia il passerotto perché volevate, cioè, tanto la cintura
anche
di
lì perdete l'aggeggio, poi,
ecco, esattamente, va bene. Cosa vi piacciono? Vi piace Villa Influenza o vi piacciono Gaming Your Brain? Dai, Gaming Your Brain, il fondatore di Valve dice che in futuro le interfacce computer cervello ci permetteranno di editare, di modificare, di influenzare i nostri sentimenti.
Appena finito di dire che non vogliamo avere frullatori connessi e ci colleghiamo il cervello con un'interfaccia di Valve.
Edit your feeling. È vero, hai fatto un salto.
Cos'altro dobbiamo andare avanti? Dobbiamo commentare.
Bene. Questi sono i collegamenti. Sono quelli che ti chiedono, che ti dicono, fai la maturità, impara a fare i collegamenti. E tu dici, ma che cosa sono i collegamenti? Io ho studiato storia dell'arte, studiato filosofia. Mi chiedete la lezione, io la dico, questi sono i collegamenti. Esatto. Come non dovete affidare il vostro pisello alla cintura di castità connessa, cacchio, un'interfaccia che ti modifica, fighissimo, no? Che ti modifica le sensazioni, i sentimenti mentre giochi, no? Stai giocando a Call of Duty, quando ti inseguono e ti sparano dietro, bam, ti dà una botta di adrenalina e di paura. Cazzo che realismo, sì, però se poi è l'hacker che ti hackera e che ti fa venire la depressione, ti dice, se vuoi guarire la depressione adesso mi dai 10 bitcoin. E non è più tanto divertente.
No, ma neanche
con una
neanche
bella botta di adrenalina, se hai problemi magari e non lo sai di cuore, perché comunque insomma
tra l'altro
va bene le emozioni,
ma infatti
di un
non è una, necessariamente diventa... una questione di hacker, può essere una questione, certo, tranquillamente di algoritmo scritto male o che non prende in considerazione tutte le variabili. Abbiamo parlato spesso di come i social
Scritto male o scritto bene a seconda del punto di vista, no? È certo,
ovvio, per gli azionisti. Però abbiamo parlato spesso di come le timeline dei social si corre il rischio, ecco, di perdersi in questo rabbit hole, e questo rabbit hole può portarti anche alla depressione o comunque a problemi psicologici seri, anche se parti, cioè, ma soprattutto magari se parti da una base di debolezza.
Sì,
quindi
pensate,
anche qui
social,
cosa potrà mai andare storto?
I social sono partiti con il concetto che riuscivano a guadagnare un casino se la gente si appassionava a postare e a vedere immagini di gattini, dopodiché ha capito che guadagnava di più e la gente era più incollata e guardava più pubblicità se invece di essere felice perché guardava i gattini era incacchiata perché vedeva le torture peggiori magari assegnate falsamente a questo o a quel politico eccetera, e hanno deciso che la cosa migliore era, non hanno deciso, l'algoritmo ha fatto sì che diventassero delle latrine di delazione, di fake news eccetera. Che cosa poteva andare storto? Lo sappiamo benissimo.
Tutto.
Certo.
E in questo caso è vero, l'algoritmo l'ha deciso ed è veramente, certo, inquietante, perché sì, poter dare la colpa a qualcuno
sì, non l'ha deciso, l'ha causato, è un meccanismo automatico dovuto al
deciso, implicherebbe che è un raziocinio che non ha,
certo.
Poi detto da Gabe Newell, a me mi prende male, e qua mi riesce difficile finire il discorso senza tirare una bestemmia, però c'hai Half-Life 3 che sto aspettando da 15 anni, c'hai Portal 3, c'hai Left 4 Dead 3, ecco, concentrati su uno sviluppo di un videogioco.
Ma in realtà anche di uno, perché è il 3 che porta male, cioè.
Esatto, e immaginati fare qualcosa con la Valve e metti che il tuo cervello rimane incriccato sul secondo episodio e hai bisogno del terzo episodio per sbloccare qualche pezzo del tuo cervello, ecco. Non lo so,
è così. Beh, intanto Elon Musk ha detto che ha già collegato la scimmia al chip, ha messo il Neuralink, il chip che stanno studiando, nella testa della scimmia, e non ho capito che gli fa manovrare un videogioco direttamente col pensiero, e pare che la scimmia ci stia dentro.
Si diverte.
Ci sta dentro la scimmia, sì. E adesso
è quella che ti ha ucciso durante l'ultima partita di Call of Duty. Tu non lo sai, ma era la scimmia di Elon Musk.
Quella che ci ammazza sempre.
Esatto.
Figliolo. Papà. Ma tu dove eri durante la pandemia che ha ammazzato tutte quelle persone? A Verdansk, figliolo. Ero a Verdansk. Vi rendete conto? Vabbè, è così. E comunque ha detto che la scimmia sta benone e che adesso stanno, quindi sono tranquilli che sanno impiantare il chip nel cervello dei primati, e adesso si mettono a studiare il modo per rimuoverli quando la gente non li vuole più o quando si guastano. È rassicurante la cosa, va bene. Non c'è mica nessun problema.
Grazie Elon.
Non c'è mica nessun problema. E invece Michele ci racconterà perché si sono fermate per 16 ore le ferrovie cinesi.
C'è non in generale le ferrovie cinesi, ma una particolare tratta di una provincia nell'entroterra della Cina che si è fermato perché è andato in prescrizione, insomma. E abbiamo visto tutti qualche settimana fa che Adobe ha definitivamente cessato di supportare Flash, che ha, come dire, a grande...
Non
ho sentito il jingle.
È partito il jingle sbagliato, Flash, non ti preoccupare, ma lo troviamo.
Non l'ha, aspetta, levato il supporto. L'ha ucciso, cioè ha detto che da l'ha quel ucciso. Giorno a quell'ora... Puff, basta. Flash,
staccato la spina.
Non c'è più.
Questo, purtroppo, non parlando più di Flash da un po', questo gingillo aveva la polvere.
È finito proprio. È l'ultimo dei jingle. È proprio rimasto. È fuori dalla superficie.
È l'ultima volta che lo sentirete a questo punto. Perché ormai.
Sì, probabilmente sì.
Esatto. E quindi un inserviente delle ferrovie cinesi la mattina di martedì 12 gennaio, in particolare un inserviente che si occupava, credo, di una stazione di scambio o qualcosa del genere, ha acceso il suo computer,
ha aperto l'interfaccia con cui controllava gli orari dei treni come ogni mattina, ma quella mattina non ha funzionato. Non ha funzionato. E c'è una tutta la
storia. E non ha schiacciato su skip intro.
Non ha schiacciato su skip intro, forse era quello il problema. E c'è tutta la storia su GitHub di come hanno provato a risolvere il problema, che è finita nel migliore dei modi, andando probabilmente a recuperare dei PC con una versione di Windows, una versione di Windows craccata su cui potesse girare Flash. Quindi avete presente il meme, aspetta, di quello che attacca sul lo scotch sulla cosa piena d'acqua? Ecco, un po' quello.
Ecco, la prima volta, fra l'altro, attaccandoli in rete con questi computer che si sono aggiornati. E quindi brum di nuovo, perché poi è la fine della fiera, quindi copia craccata che permettesse di non aggiornare. Tanta fatica. Ma per un...
Per chi è preoccupato, Brain Repo ci ricorda che ci sono versioni di Flash in WebAssembly scritte in Rust, quindi SWF e tutti i vostri giochini a cui giocavate nel 2004-2005 possono essere ancora usufruiti.
Ogni volta che ne accendete uno si disbosca il 15% dell'Amazzonia riguarda anidride carbonica consumata, però prodotta, però insomma potete stare
e vi si formattano anche gli hard disk, fra l'altro.
Assolutamente, quello è mandatori. Xiaomi Air Charge, il sogno di Tesla, fondamentalmente la carica dei telefonini nell'aria.
Esatto,
pazzesco. È una cosa l'annuncio che fa tanta, di questa settimana
tanta paura.
Ma è già
cosa.
Prodotto? È già prodotto? Esatto. O è già prodotto?
Non arriverà sicuro quest'anno.
È un introducing, è una dimostrazione reale in realtà, okay, con un primo dispositivo, un primo telefono probabilmente ancora prototipale di Xiaomi, che permette la ricarica veramente wireless, ma non come ci hanno abituato, ovvero appoggio su una basetta senza attaccare il filo e si ricarica per induzione. No, questo è proprio onde radio, usa la tecnologia del beamforming, quindi del convogliare, grazie a delle antenne, le onde radio verso il punto in cui, invece che spararle in giro ovunque, le punti direttamente verso il destinatario, quindi l'antenna che riceve. È un metodo usato già dal Wi-Fi per poter, o in generale dalle telecomunicazioni, per poter migliorare la velocità, quindi fare convergere le onde radio dal trasmittente al ricevente e viceversa. In questo caso queste onde radio contengono energia.
Il Wi-Fi 7 è quello che non abbiamo ancora nei router, o forse che c'è solo in qualche
Wi-Fi
router.
6,
e poi il 5G aveva l'opzione del beamforming, ma credo...
Già il Wi-Fi 5 che abbiamo tutti ha in molti casi hanno il beamforming, non era probabilmente uno standard, ma viene implementato praticamente dalla maggioranza dei router con almeno 4 antenne.
Ah, ecco, dovevo avere
anche il mio, che non è nuovissimo, cioè il beamforming. Certo. Quindi...
Comunque, fatevi conto che Mi Air Charge ha 144 antenne, che ovviamente.
E spara mezzo watt.
Spara 5 watt, non mezzo watt. 5 spara watt. 5 watt a diversi metri di distanza. E, bene. Tenete, mi raccomando, il telefonino in tasca, nella tasca davanti, ben vicino ai testicoli, così poi potete usare anche la cintura di castità connessa, che tanto non vi cambia niente.
Va bene,
ma dico quanto... io, ma non si poteva usare questa tecnologia tipo per sterminare le zanzare? Tu certo. Hai la torrettina che te le rintraccia e l'altra che fa pim pim.
Ma devi mettere l'antenna anche sulla zanzara, quello è il casino.
Tu immaginati, tu stai immaginando una cosa tipo come ci fossero delle spade Jedi, no? Nella stanza, con dei laser colorati che tagliano tutti, esatto. E che inseguono le zanzare per casa tua mentre tu giri in casa, eh? Cosa mai potrebbe andare storto.
Bellissimo.
Tu devi essere uno genio.
Vabbè, ma ci sono tecnologie, come dicevi tu prima, per cui vale la pena rischiare.
Certo,
in effetti quella delle zanzare è molto meglio della ricarica wireless dei cellulari.
Le zanzare effettivamente sì sono.
Che fra l'altro quel cellulare lì ha anche la porta Ethernet, così che mentre lo ricarichi intanto puoi navigare col cavo internet. Ci mancherebbe solo questo.
Non riesco a capire. Cioè, carichi wireless ma per andare su internet.
sarebbe il prodotto dell'anno.
La cosa migliore da presentare al CES, sicuramente. Sicuramente un futuro, ma c'è già la ricarica wireless ed è quella per contatto. Il prototipo migliore, più di successo, quello con più wow factor, è il MagSafe di Apple. E le associazioni di cardiologi hanno iniziato ad avvertire, e adesso Apple ha recuperato, ha si è adeguata e ha messo anche lei l'annuncio per gli utenti di non tenerlo vicino al cuore, perché MagSafe, come anche altri dispositivi del genere, può interferire.
Come in generale tutti i cellulari Apple, non solo, se tieni, infatti era già un'indicazione presente nelle istruzioni dei cellulari.
Sì, il problema è che in realtà Apple l'ha girata così, in realtà tutti i cellulari, tutte le sorgenti elettromagnetiche possono interferire, non andrebbero tenute vicino, ed è vero, ma quello di MagSafe che interferisce non è semplicemente il campo elettromagnetico di un'antenna che ha un certo tipo di caratteristiche, ma è uno, l'induzione magnetica della carica, e questo può essere l'energia comune a tutte le cose, ma non hai nessun... La maggior parte dei magneti per la carica sono da tavolo, sono molto più grossi di quello della Apple che resta attaccato al telefono, eccetera, per cui è difficile che lo tieni vicino al cuore. E inoltre lo stesso magnete che c'è, non so se c'è il magnete nella... Ecco, questo mi manca. Se il magnete è nel MagSafe e dentro al telefono c'è un disco di metallo, se il magnete è nel telefono e nel MagSafe c'è un disco di metallo, o se in entrambi c'è un magnete. Perché il magnete stesso, leggevo, quello che è molto potente, non so se avete visto con che forza si attacca la cosa, che è in grado di bloccare i pacemaker impiantati. E quindi in realtà
se fosse nel telefono sarebbe un problema in tasca, perché vorrebbe dire che ti si azzeccano le chiavi continuamente.
Hai ragione, perché probabilmente è solo nel MagSafe.
Azzeccano cos'è, un inglesismo?
No, infatti vedi che Darth Vader è stato in silenzio.
Non è partito.
Però appunto, mentre per il discorso del campo elettromagnetico dei telefonini in generale è abbastanza... è possibile, ma è virtuale, è cautelativo l'annuncio, qui c'è stata proprio una pubblicazione su questa rivista di cardiologia dove hanno fatto la prova. Hanno preso un pacemaker non impiantato in un paziente, o forse un defibrillatore automatico, non mi ricordo, comunque un aggeggio che interferisce col ritmo del cuore quando vuole lui, non so se a ritmo o in caso di arresto. Non l'hanno preso dentro un paziente, l'hanno messo sul banco, l'hanno messo in funzione, ci hanno avvicinato il telefono attaccato al MagSafe e hanno visto che mal funzionava, o non scaricava quando doveva o scaricava quando non doveva. Adesso non ho approfondito, eccetera, per cui è una dimostrazione di fatto in vitro, in bancus,
in laboratorio,
in laboratorius,
un test.
Lo sapevate? Adesso
prego,
poi ve ne racconto una che ho scoperto.
Stavo dicendo la scemenza dell'argomento. Mentre tu descrivi questa scena, io avevo in mente la scena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, di quello che gli mette la mano nello sterno e gli tira a fare fuori il cuore, fa calima, calima. Come immaginavo qualche scena del genere per tirare fuori il pacemaker e vedere se
si fa così, esattamente. Si fa, ecco, così.
tipica procedura medica.
Tipica, sì, tipica. Ne ho scoperta una che vi volevo raccontare da un po' di tempo. Voi sapete che negli studi si parla di studi in vivo, quando si fanno, non so, si studia la somministrazione di un farmaco e si vede che effetto fa, e si fanno gli studi in vitro. No, il farmaco, prima di metterlo in vivo, si mette in una piastra di vetro, di fatto, una piastra Petri, con dei batteri o con delle cellule umane in coltura, e si vede l'effetto che fa. Per cui negli studi si parla sempre di studi in vitro e in vivo. Ma da oramai parecchi anni c'è una branca della medicina che si basa sui computer, è proprio ricerca computazionale, e quindi molti farmaci, molte vie metaboliche si studiano ancora prima che in vivo, ancora prima che in vitro, si studiano in silico. Ed è proprio un modo di dire, nelle riviste scientifiche inizia ad affermarsi questo nuovo termine: studio in vivo, studio in vitro, studio in silico. È una cosa curiosa, che è molto digitaliana. Perché si studia nelle protesi mammarie per vedere se...
Ah, ecco.
In silico, sì. È così. Va bene, direi che per oggi quelli che hanno cancellato l'estensione .as...
I robot automatici di Google sul Play Store è stato rimosso un video player che supportava l'estensione .as.
È un formato file, Advanced esatto. Subtitles System.
Ma l'intelligenza artificiale non lo sa.
Non lo sa.
È molto cancel.
Pensava ci fossero.
È molto cancel l'intelligenza.
Esatto. È un po' buonista e politically correct, sì.
Esattamente. Va bene, direi che possiamo passare ai gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia a fine trasmissione selezionano sempre per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un pochino, Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con un gingillo che va un casino su alcune subreddit che si chiama Monkey Type. Cos'è Monkey Type? È una piattaforma, voi andate su monkeytype.com, se volete vi fate l'account, se no fate le prove da anonimi e provate le vostre tastiere. Insomma, vi sputa una serie di paragrafi da scrivere e da una parte potete usarlo per allenarvi nella digitazione e dall'altra semplicemente fare dei test per vedere quanto siete veloci a scrivere. Quindi è possibile settare la durata del test fino a 120 secondi, la lingua, qualche tipologia di fine tuning per quanto riguarda ad esempio voglio o non voglio le virgole e così la punteggiatura e così via, e niente, poi vi create la vostra storia di quanto siete bravi a digitare. Ovviamente se poi avete una tastiera meccanica è buona parte del gioco, perché ovviamente praticamente è un gioco, è di semplicemente sentire la vostra tastiera come suona bene per accorciare dare la vostra tastiera. È gratuito, si supporta con il merchandising, quindi al limite se volete comprare le tazze, monkeytype.com.
Funziona anche sulla mia macchina da scrivere Olivetti?
Se ha la USB, perché no? o la PS2.
Grazie Michele, mi ero perso, stavo provando la mia velocità su Monkeytype. È molto molto carino, interessante.
Fatto molto bene, tra l'altro.
Vedo. Monkeytype.com, Francesco, tocca a te.
L'altro giorno stavo navigando nella rete quando a un certo punto ho trovato una pubblicità di un prodotto interessantissimo, ovvero un contenitore USB per hard disk che permette di gestire in contemporanea fino a 8 hard disk, e veniva venduto solamente a 13 euro ed era una roba imperdibile. Allora sono andato sul sito che era tipo jgmz.jv, una roba del genere, e c'era anche un mini PC Core i7 con 32 gigaglioni di RAM eccetera a 22 euro. Ho detto imperdibile, ne compro subito 3. Mi sembrava un po' strana l'offerta, al che ho detto senti, andiamo a vedere se c'è qualcuno, se c'è modo di capire se quello che mi stanno vendendo è giustamente corretto o meno. E sono incappato in Scam Detector, quindi scam-detector.com. È un sito nel quale si può inserire l'URL di altri siti e che fa una ricerca tramite intelligenza artificiale, quindi verifica il ranking su vari siti, verifica ad esempio il DNS da quanto tempo è stato creato. In effetti quel sito in cui stavo comprando aveva un sacco di recensioni di acquisti ed era nato solamente il giorno prima, pensate un po'. Poi verifica i termini in automatico delle parole chiave all'interno dei termini, i servizi eccetera, e dà un punteggio. E stranamente quel sito che mi vendeva questi bellissimi prodotti a pochissimo era considerato inaffidabile. Alla fine non li ho comprati grazie anche a questo scamdetector.com, che mi ha suggerito che effettivamente l'offerta poteva essere un po' dubbietta, ecco.
Lo dovevi girare ad Augias però questo sito.
Gliel'ho girato, ho detto che farà un articolo prossimamente.
Non abbiamo voluto infierire oggi, ci ha già pensato mezzo mondo a infierire sul povero Augias, e va bene. Comunque se dentro Scam Detector metti Scam Detector ti dice che è sicuro solo all'80%.
Quindi avrà avuto ragione Scam Detector o potevo avere un NAS a 13 euro?
Dovevi comprarlo comunque e vedere cosa succedeva.
Va bene Francesco, grazie. Ultimo gingillo per oggi è un articolo in inglese che vi parla degli orologi iconici che hanno ispirato le le facce, le watch face dell'Apple Watch. Sull'Apple Watch, sapete, avete una marea di schermi diversi che potete impostare, potete selezionare. Se volete sapere da dove arrivano, ognuno di questi ha una storia in determinati modelli, ha delle funzionalità e un motivo per cui queste funzionalità sono state scelte, e questo articolo molto ben fatto ve le spiega tutti, dandovi prima un'introduzione sulla terminologia delle varie parti dell'interfaccia di un orologio, andando avanti. È come fosse una storia delle interfacce utente prima che esistessero i computer, per probabilmente quella che era l'oggetto con l'interfaccia utente più diffuso presso l'umanità nell'ultimo paio di secoli. Molto interessante, lo trovate insieme a tutti gli altri gigi del giorno su digitalia.fm/559. Nelle note finali non ci resta più molto se non dirvi di portare tanti amici, di ricordarvi di lasciarci qualche recensione da qualche parte, darci un contributo economico perché lavoriamo per voi, e basta, vi lasciamo andare a fare quello che avete bisogno di fare o al prossimo podcast in scaletta, chi lo sa. Per quest'oggi dall'EMI Studio Liguria 1 di Sanremo è tutto, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.